Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 71. Hermes, il dio dei ladri. Secondo episodio. Seguimi e riavrai le tue care mucche. Ne ho sacrificate solo due, dividendole in 12 parti uguali, dedicandole ai 12 dei. 12? Domanda Apollo. E chi sarebbe il 12° dio? Il tuo servitore che è qui davanti, risponde Hermes con un bel sorriso ed un inchino. Pare sia stato questo il dialogo che Hermes ha avuto con Apollo poco prima di incamminarsi verso il fiume Alfeo. Qui, in una ampia grotta a mo' di stalla, stanno nascoste, o meglio riparate, le mucche trafugate da Hermes ad Apollo. Hermes canta poi per Apollo, ammaliandolo col suono della lira, lo strumento che il giovanissimo dio ha inventato. Canta degli dei immortali e la madre terra, delle nascite e delle azioni degli abitanti dell'Olimpo. Esalta Mnemosine, la madre delle muse e patrona della memoria. Apollo, affascinato da quello strumento, scambia, come sai, le mucche con esso. Il suono che viene emesso da quello strumento dà serenità, amore e induce al sonno. Apollo, cantore e accompagnatore delle muse fino a quel giorno, ha suonato solo un flauto, la possibilità di aumentare a dismisura la propria bravura e il suo virtuosismo nel suonare quello strumento lo rende preziosissimo ai suoi occhi. Darebbe qualsiasi cosa per quella lira. Hermes, scaltro, fiuta l'affare. Regala la lira ad Apollo che, sopraffatto dalla riconoscenza, gli dona la sua verga e lo nomina suo pastore. Dietro promessa, i giuramenti di Hermes svaniscono come nebbia, di non approfittarsene e di non rubare al dio, Hermes riceve anche una seconda verga, d'oro questa volta, con 3 foglie in cima. Essa può donare ricchezza a chi ne è toccato. 2 serpenti, o 2 nastri secondo alcuni, avvolgono la verga dorata, donando salute. Hermes desidera anche il dono del vaticinio. Non te lo posso dare, replica Apollo. Questo potere è mio ed è mio solo. Ma se ti rechi a mio nome dalle mie vecchie nutrici, le trie che vivono sul monte Parnaso, da loro potrai imparare a leggere il futuro nei piccoli sassi che si gettano in un catino colmo d'acqua pura. Hermes ed Apollo tornano da Zeus, che raccomanda al giovane scapestrato di non frodare più alcun dio e di non mentire più. Neanche Zeus riesce a trattenere un sorriso mentre pronuncia quelle parole. Sa già che la natura mariuola del dio è incontenibile. Sei ingegnoso, fantasioso e sai ben usare le parole, Hermes. Fai di me il tuo messaggero allora, o padre degli dei beati. Custodirò i tuoi beni e non mentirò mai, anche se non posso promettere che dirò sempre tutta la verità. Zeus ride di queste arguzie e lo nomina non solo messaggero degli dèi, ma gli ordina di vegliare sulla stesura dei contratti, di aiutare i commercianti, favorendone il lavoro ed infine di proteggere i viaggiatori in ogni parte del mondo. Una nuova verga gli viene donata, questa volta da Zeus, quella dell'araldo, e un cappello a falda larga e rotonda per proteggerlo dalla pioggia. Riceve altresì un paio di calzari alati d'oro, con i quali può volare in lungo e in largo su tutte le lande dove c'è vita, con la velocità del vento. Ade richiede subito i suoi servigi ed Hermes diviene anche Psicopompo, divinità che aiuta il trapasso dei morenti in modo gentile e che accompagna le anime dei defunti nel loro viaggio verso la loro destinazione nell'aldilà. Per ringraziare gli dèi, Hermes insegna loro ad accendere il fuoco, sfregando e facendo roteare velocemente un bastoncino cilindrico nel buco di un ceppo. Gli dèi maschi sorridono all'impertinente lezione così chiaramente allusiva al fuoco che si accende sotto le lenzuola. Hermes aiuta le Moire stesse a comporre l'alfabeto, inventa lo studio del movimento degli astri, le scale musicali, l'arte nobile del pugilato e della ginnastica, inventa la bilancia e i pesi per misurare e infine è colui che per primo coltiva un olivo. Avrà molti figli. Echione, l'araldo del gruppo di eroi che vanno alla ricerca del mitico vello d'oro, gli Argonauti. Un altro figlio rinomato è Autolico, famoso maestro dello spergiuro e inarrivabile ladro di bestiame, con il dono di far cambiare forma e colore alle bestie rubate, in modo tale che neanche il padrone riesce più a riconoscerle. Autolico, attraverso la figlia Anticlea, che già incinta di Sisifo, altro incredibile mistificatore, sposerà Laerte, re di Itaca, è il nonno di Odisseo. Odisseo ha in sé tutti i geni del furbo e sagace ingannatore, qualità che lo farà diventare famoso sopra quasi ogni altro eroe che ha combattuto la guerra a Troia. Un altro figlio di Hermes è Dafni, inventore della cosiddetta poesia bucolica. Avuto da una ninfa di Sicilia, il piccolo figlio di Hermes viene abbandonato in un bosco di alloro. Per questo motivo i pastori che lo adottano gli danno quel nome caro ad Apollo. Pan gli insegna a suonare il flauto, Apollo a cantare e Artemide a cacciare. La sorella di Apollo fa di lui il suo prediletto e passa i rari momenti di riposo dalla caccia immergendosi nelle sue liriche. Dafni si innamora di Nomia, una ninfa gelosissima dal carattere austero. Prima di darsi a lui, Nomia gli fa promettere di non esserle mai infedele, sotto pena di perdere la vista, accecato. Ahimè, Dafni, ubriacato dalla bella Chimera, una ninfa rivale in amore di Nomia, giace con lei, rompendo il giuramento. Nomia, terribile vendicatrice, pone in atto la promessa e lo acceca. Dafni si consuma lentamente nel suo buio, quasi immobile, cantando liriche sempre più tristi finché non viene trasformato in una roccia. A Siracusa esiste una fontana, sgorgata in ricordo dello sfortunato Dafni. In un'altra versione, più famosa e a lieto fine, si vede Dafni innamorato di Pimplea, una bellissima giovane che viene rapita dai pirati e poi viene venduta come schiava all'orrido re Litierse. Per riprendere Pimplea, Dafni deve accettare la sfida di Litierse, che ama scommettere con chiunque passi sulla sua velocità nel falciare. Nella sfida però il perdente perde anche la vita, decapitato dalla falce dell'imbattibile re. Il destino di Daphne appare segnato. Per fortuna sua, da quelle parti si trova anche il nostro Beniamino, l'eroe degli eroi, il figlio di Zeus e della regina Alcmena, Eracle. Eracle prende il posto di Daphne, batte comodamente in velocità e in perizia dello sfalcio il buio re Litierse e alla fine pone fine al suo regnare, facendogli fare la stessa fine dei suoi innumerevoli sfortunati avversari. La storia di Daphne, ricongiunto finalmente all'amata Pimplea, termina con il dono nuziale da parte di Eracle, il regno e i possedimenti che furono di Litierse. Hermes viene definito come il migliore amico degli uomini fra tutti gli dei. La sua natura possiede la libertà, l'ampiezza dell'azione e l'acume che trovano in Zeus e nel suo regnare la massima espressione. Egli, tuttavia, è ricco di altre qualità che risalgono ad una versione arcaica della divinità, qualità che fatalmente lo differenziano dalla cerchia degli altri dei beati. I suoi poteri sono la destrezza e il cogliere l'occasione, l'utilizzo di arti oscure e misteriche, e non certo la forza o la saggezza che sono il pane quotidiano della beatitudine divina. Appena poco più che neonato ruba le vacche ad Apollo. Quando Zeus gli comanda di andare a liberare Io, una sua fiamma, trasformata per sfuggire alla gelosa Era in mucca e posta sotto sorveglianza di Argo Panopte, il guardiano dei 100 occhi, Hermes la fa breve. Quasi scoperto dal guardiano che non dorme mai, invece di cercare di rapire con destrezza la mucca, riesce col suo canto a far addormentare Argo e a fargli chiudere tutti e 100 gli occhi. Dopodiché lo uccide. È un'azione vile e meschina, compiuta con frode ai danni di un carceriere. Un'azione che un dio beato mai si sarebbe sognato di compiere. Hermes è anche il dio delle scorciatoie da imbroglione, ma è anche colui a cui gli dei pensano di rivolgersi quando considerano di sottrarre il cadavere martoriato di Ettore al vilipendio che ne fa Achille, che lo trascina attorno alle mura di Troia. A lui si ispirano i bravi e solerti servitori: accendere un buon fuoco, arrostire e servire carni, mescere le bevande. Le buone qualità di un servitore derivano direttamente dalla protezione di Hermes e rendono questo servitore prezioso per il suo signore, così come Hermes è prezioso per Zeus. Hermes somiglia a Crono e a Prometeo, entrambi definiti scaltri, così come pure è legato a Perseo con i calzari alati e la cappa di Ade. E il falcetto con cui uccide Argo Panopte è quasi certamente quello con cui Crono evira Urano, ed è lo stesso che Perseo usa per togliere la vita alla terribile Gorgone Medusa. Gli dei tutti vengono invocati affinché agli uomini venga donato il bene, ma bisognerebbe di più affidarsi ad Hermes per questo. Come ricorderai, Apollo gli dona una verga con 3 foglie dorate. Nell'inno omerico ad Hermes viene descritta come una verga meravigliosa d'opulenza e dovizia, d'oro a 3 foglie. Ti proteggerà da ogni male. Meglio ingraziarsi dunque Hermes. Da lui proviene ogni forma di guadagno. Quello che tu insegui lavorando e progettando, calcolando e faticando, ma anche quello che non hai cercato e ti arriva lo stesso. Hermes, diciamo che sovrintende anche ai colpi di fortuna. quella volta che hai trovato una banconota a terra, persa, che volando si è infilata proprio sotto la suola della tua scarpa, quella banconota che nessuno ha notato e che sembra abbia aspettato solo te? Beh, è Hermes che con la sua verga dorata l'ha appoggiata a terra per te. E se sei un buon credente, a lui avrai certamente rivolto un pensiero di ringraziamento. Concede a chi vuole, ma preferisce aiutare chi si sforza di ottenere un risultato, non i fannulloni. Di costoro che si siedono su un immeritato successo si stanca presto. Al bravo mercante non farà mai mancare le occasioni di commercio, facendogli individuare con destrezza opportunità di guadagno in ambiti o situazioni che altri poco lungimiranti mercanti non colgono. Non a caso, nelle statue più tarde, Hermes viene scolpito con una borsa di denaro nella mano. Ma c'è anche il rovescio di questa dorata medaglia. Guadagnare e perdere sono due compagni di strada. Hermes, con la stessa facilità, toccando con la sua verga, può togliere la ricchezza a chi si crede invece certo di rimanere per sempre abbiente. Apollo, che lo inquadra subito come il ladro del suo bestiame, dipingendolo come tale, lo spinge a comportarsi come un malfattore, entrando nelle case dei ricchi per portarli in rovina rubando tutto. Hermes diviene fin da subito definito come protettore dei ladri, delle ruberie, dei borsaiuoli, protettore di ogni scaltrezza e malizia. Secondo Esiodo, è lui che instilla nel cuore della prima donna, creata per portare scompiglio tra gli uomini, le bugie, le parole lusinghiere e la malizia. E perciò anche nell'amore Hermes mette le sue pedine. Che cosa sarebbe l'amore senza la seduzione di parole dolci, la scaltrezza del cogliere l'occasione e del riuscire a rubare un complice sguardo o magari un bacio? Anche nei tranelli d'amore, anche qui è maestro Hermes. Di molte ed altre arti, magiche o mediche, Hermes è signore. Così tante che le rimando ad episodi in cui diverranno il motore della soluzione di questa o quella avventura. Ti voglio lasciare con due esempi di come Hermes, quando vuole e può, sa essere compassionevole compagno di viaggio. È Hermes che, invisibile dietro ad Orfeo, accompagna Euridice nella sua risalita alla luce. Al triste girarsi di Orfeo a rimirare la dolce sposa, il poeta la condanna a ritornare per sempre tra i morti, ed è ancora Hermes che dolcemente condurrà la sfortunata ninfa nel suo viaggio ultimo e definitivo. E infine Priamo. Nell'Iliade, Priamo vuole andare a parlare con Achille per farsi restituire il corpo martoriato del figlio Ettore, che l'invulnerabile eroe ha deciso di trattenere per sé come un trofeo. Per Priamo è impossibile arrivare ad Achille senza essere riconosciuto dalle navi dei Danai. Ma Priamo parte e va lo stesso. Zeus ordina ad Hermes di intervenire ed Hermes felicemente non disattende al suo incarico. Subito indossa i suoi aurei calzari alati, prende la verga che ammalia e può dare il sonno e vola verso Troia. In veste di giovinetto va incontro a Priamo e lo conduce, come solo lui sa fare, tra i nemici, incolume, facendo in modo che una guardia si giri per un improvviso rumore o un cambio di consegne fra i soldati al momento giusto, un improvviso colpo di sonno che stordisca il tempo necessario questa o quella sentinella. Priamo si rende conto di essere stato aiutato da una divinità solo quando la giovane guida svanisce nel nulla davanti alla porta di Achille. Achille, commosso dalla preghiera di Priamo, consegna il corpo di Ettore al re, vecchio padre, e gli offre ospitalità per la notte. Di buon mattino è di nuovo un compassionevole Hermes ad accompagnare Priamo al sicuro, invisibile, entro le insuperabili mura di Troia. Il dio dai calzari alati si volta indietro e getta un fugace sguardo sulle navi dei Danai, ancora addormentate. Sorride tra sé, soddisfatto, e in un battito di ciglia svanisce, tornando all'Olimpo. Solo allora Eos, la dea dell'aurora, dalle delicate dita rosate, appare all'orizzonte a risvegliare gli eroi di entrambi gli schieramenti e a chiamarli alla battaglia. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.